o Technotav Tour, adesso vi diremo di cosa si tratta, ma comincio a mettere il titolo. Perché siamo Notav dal punto di vista delle ragioni per le quali il movimento Notav si oppone a quest'opera. Mi presento, sono Alberto Poggio, insieme a Claudio Giorno, Roberto Vela
e Bruno
Teghille, siamo quella categoria di persone del movimento Notav che si occupa di tenere in ordine i numeri, cioè quelli che sono le basi tecniche in base alle quali diciamo che la Torino-Lione è un'opera inutile. Siamo volontari, ognuno di noi mette a disposizione quello che sa fare dal punto di vista tecnico. Qualcuno di noi è ingegnere, qualcuno di noi conosce bene il settore dei lavori pubblici, altri sono naturalisti, abbiamo competenze di medici, persone che conoscono di aspetti finanziari, e tutto quanto serve per studiare che cos'è la Torino-Lione e quali sono le sue implicazioni. Avremo circa un'oretta a disposizione per raccontare qualcosa, ma soprattutto per provare a rispondere a vostre domande. E questo è lo scopo dell'incontro di oggi. Comincio a fare un brevissimo cenno, perché in tanti sentite parlare di TAV, ma spesso è opportuno ricordare alcuni tasselli fondamentali. La Torino-Lione, non a caso, è un progetto di nuova linea ferroviaria che va da appunto Torino fino a Lione. Centinaia di chilometri di ipotesi di nuova linea ferroviaria che si affiancano a una linea ferroviaria, un sistema di linee ferroviarie già in esercizio, già funzionanti. Quindi stiamo parlando di raddoppiare le infrastrutture ferroviarie che sono già presenti. È divisa in tre pezzi, noi ne sentiamo spesso parlare per quanto riguarda il pezzo più famoso, il pezzo del confine di Valico, il tunnel di base come si chiama, quello che da qui andrebbe in Francia. Questa è una parte importantissima, ma non è l'unica della Torino-Lione, che riguarda anche tutto un percorso in territorio italiano da Susa fino a Torino e un percorso in territorio francese da Saint-Jean-de-Maurienne, dove potrebbe sbucare questo ipotetico tunnel di base, fino a Lione. E questo tratto è molto lungo e molto complesso da realizzare. La ferrovia è come un tubo, pensate a un tubo dell'acqua. Per far passare più acqua bisogna allargare il diametro, ma se voi allargate di questo tubo il diametro solo di una parte e non di tutto, la parte che rimane stretta condiziona quanta acqua può passare in tutto il percorso. Se ho tre tronconi di questo tubo, quello comune Italia-Francia, quello in Italia e quello in Francia, o agisco su tutti e tre contemporaneamente oppure non ho combinato nulla. Questo è il punto di partenza del nostro ragionamento. È da 30 anni che si parla di Torino-Lione, dal vertice europeo di Nizza del 1990, e lì vedete uno striscione che dice: dal 1990 realizzati della Torino-Lione 0 chilometri fino ad oggi in 30 anni di lavori definitivi, di tratti funzionali di nuova ferrovia, non è mai stato realizzato nulla, solo progetti, molte chiacchiere e 17 anni di lavori preparatori che sono costati una paccata di soldi, ma che fino ad oggi non hanno prodotto neanche un metro di nuova ferrovia. Ora, intorno a questo tema si dicono tante cose da tanti anni, ma forse è il caso di cominciare a dire qualche numero. Noi diciamo prima di tutto che è inutile, ed è inutile non perché siamo contrari alle ferrovie, al trasporto merci, ci mancherebbe altro. Non a caso la Val di Susa è storicamente un corridoio di passaggio e lo è anche dal punto di vista ferroviario. Ci passa una linea ferroviaria internazionale in esercizio che nel corso degli ultimi decenni è stata molto ammodernata, è una linea a doppio binario, elettrificata completamente e che ha già un tunnel internazionale, quello che vedete a Bardonecchia, ferroviario vicino a quello autostradale, e che è stato anch'esso ammodernato recentemente con una spesa significativa dello Stato italiano e Stato francese. Questa linea oggi trasporta già oggi merci e passeggeri. Se voi oggi andate alla stazione Milano-Porta Garibaldi, potete prendere un biglietto del TGV e andare a Parigi attraverso questa linea ferroviaria con il TGV francese, quindi non impedisce il traffico dei treni ferroviari, anche di quelli più moderni e più sciccosi come il TGV. Il progetto TAV Torino-Lione, che è in discussione negli ultimi 15 anni, è un progetto che parla di merci soprattutto, è la motivazione principale di quest'opera. Le merci sono container, casse mobili, carichi di merci che si misurano come numero in tonnellate. Questo trasporto merci lungo questo corridoio tra Italia e Francia negli ultimi anni è stato in calo costante. Il massimo storico è stato toccato a metà degli anni 90, nell'ordine, vi dico dei numeri per dare delle dimensioni, di 10-11 milioni di tonnellate di merci che sono transitate in un anno. Oggi ne transitano a distanza di anni, stiamo parlando della metà degli anni 90, sono passati quasi 20 anni se non di più, ne passano da 3 a 4 milioni a seconda degli anni. Più di 10 anni fa gli stessi proponenti della Torino-Lione hanno valutato quante merci possono passare sulla linea ferroviaria così come oggi senza spendere un euro in più. E questa valutazione, a seconda di chi spinge più o meno su certi aspetti, varia da 20 a 32 milioni di tonnellate, quindi da 6 a 10 volte la quantità di merci che ci passano oggi. Noi diciamo che fare una nuova ferrovia è inutile perché la ferrovia esistente può trasportare da 6 a 10 volte quello che ci passa oggi. Figuratevi se i NOTAV sono contro il trasporto merci. Noi siamo qui e chiediamo di usarla quella ferrovia, semplicemente chiediamo di non sprecare denaro pubblico. Ora, questa è una delle motivazioni di partenza, non certo l'unica, penso averla già fatta abbastanza lunga. Chiederei a Roberto Vela, che meglio di me per tantissimi anni ha seguito progetti infrastrutturali di questo tipo, proprio di queste tipologie, quindi conosce vita, morte e miracoli di cantieri di questo tipo, se in una pillola di pochissimi minuti riesce a dirci a che punto siamo dal punto di vista dei lavori.
Buonasera a tutti. Allora, per quanto riguarda i lavori della tratta internazionale, perché è l'unica tratta che è attualmente oggetto di qualche lavorazione, possiamo dire che sono state realizzate 3 discenderie in Francia, che sono nient'altro che dei tunnel che hanno una doppia funzione, sia geognostica, cioè per conoscere il tipo di roccia che si andrà poi a scavare, sia come luogo per far entrare eventuali mezzi di soccorso in caso di incidente. Queste discenderie hanno una lunghezza di circa 9 chilometri, in Francia. In Italia è stata realizzata l'unica discenderia prevista, che è quella di Chiomonte, che è lunga 7 chilometri, che attualmente è stata completata da poco tempo e in futuro, se verrà realizzata l'opera del tunnel di base, avrà anche la funzione di galleria di ventilazione e di soccorso in caso di incidente. In Francia, inoltre, tra due discenderie è in corso di scavo una galleria in asse al futuro binario pari, con le stesse dimensioni del binario pari, però ancora considerata tunnel geognostico, perché si devono conoscere le caratteristiche di rocce particolari che sono presenti tra due discenderie. Quest'opera è stata scavata per circa il 50% della sua estensione, cioè per circa 4,5 km, 4,7 km. Per quanto riguarda il tunnel vero e proprio, cioè le opere definitive, né in Italia né in Francia è stato fatto null'altro. Poi, per quanto riguarda invece le tratte di adduzione nazionale, come vi diceva prima Alberto, non si è fatto nulla. In Francia il progetto della tratta tra Lione e Saint-Jean-de-la-Maurienne è stato rimandato al 2038, perché i proponenti, il governo francese, vuol vedere, una volta eventualmente realizzato il tunnel di base, se ci sarà l'incremento di traffico previsto, cioè se si renderà utile, indispensabile o inutile costruire una nuova linea di adduzione che è lunga più di 100 km con notevole zone in galleria. Per cui in Francia ufficialmente qualsiasi decisione è rimandata dopo il 2038. In Italia invece la tratta fra Torino e Bussoleno è a questo momento ferma un progetto preliminare che ha subito già diverse variazioni a livello ufficioso, mai nessuno ufficiale, e mai è stata data approvazione al progetto preliminare. Per cui siamo, rispetto alla tratta internazionale, quella che è oggetto della nostra chiacchierata, indietro da un punto di vista teorico di 5 o 6 anni per tutte le procedure che devono essere espletate prima di arrivare al momento dell'esecuzione degli eventuali lavori. Quali sono i lavori della tratta internazionale? Allora, innanzitutto, propedeuticamente devono essere spostati delle funzioni che attualmente sono presenti nella zona di Susa, nella piana di Susa, ovvero un autoporto e una pista di guida sicura. Queste due infrastrutture verranno spostate nella zona di San Didero Bruzzolo, la prima, l'autoporto, e nella zona di Ferriera, la pista di guida sicura, con un'appendice a Cesana per la zona, per la pista relativa alle moto. Poi, in secondo luogo, nel cantiere di Chiomonte, che è qui alle nostre spalle, dovrà essere realizzato uno svincolo autostradale di servizio che dovrà servire per l'allontanamento di tutto il materiale che verrà scavato allo svincolo di Chiomonte, al cantiere di Chiomonte. Il cantiere di Chiomonte, dove è stata realizzata la galleria geognostica, diventerà il fulcro di tutte le lavorazioni, perché verranno realizzate nuove gallerie di servizio che porteranno i macchinari all'interno della montagna e serviranno a scavare le due canne del tunnel di base dalla zona di Chiomonte fino all'imbocco di Susa. Poi tutto il materiale scavato verrà trasportato via camion, cioè via autostrada, nel cantiere di Salbertrand, per cui in sinistra della Dora, tra la Dora e la ferrovia storica Torino-Bardonecchia, verrà realizzato un nuovo cantiere di circa 110-120 mila metri quadrati, che avrà il compito di selezionare il materiale scavato. Quello ritenuto non idoneo a successive lavorazioni verrà portato via treno alle discariche ufficiali di Caprie, qui in Val di Susa, e Torrazza Piemonte, a est di Susa. Il materiale invece idoneo verrà lavorato in zona e trasformato, tramite opportune lavorazioni, in materiale per rilevati o materiale per calcestruzzi, oppure verranno realizzate direttamente a Salbertrand i conci, cioè gli anelli prefabbricati in cemento armato che dovranno sostenere le gallerie scavate all'interno della montagna. Nella piana di Susa poi verrà realizzata, tra lo sbocco del tunnel di base e la nuova galleria dell'interconnessione che porterà a Bussoleno, per una lunghezza di circa 3 km e una larghezza di 100-150 metri, non solo la stazione internazionale di Susa con interconnessione alla linea storica Bussoleno-Susa, ma anche tutta un'area di sicurezza di Susa, così denominata, dove verranno ricoverati eventuali treni che avessero subito degli incidenti nel tunnel di base, e dove saranno allocati treni soccorso, un eliporto, distaccamento dei vigili del fuoco, nonché altri servizi ausiliari della ferrovia per rendere la massima sicurezza del traffico ferroviario. Tutti questi lavori della sola tratta internazionale Saint-Jean-de-la-Maurienne-Susa-Bussoleno, che ha uno sviluppo di circa 63-64 miliardi, costano a valuta 1 gennaio 2012 8,6 miliardi di euro con costo certificato. Poi il CIPE ha già previsto che da qui al termine dei lavori, cioè hanno calcolato per una durata di 12 anni di lavoro, ci sarà una rivalutazione media dell'1,5% dei prezzi ogni anno, per cui il costo complessivo stimato a oggi, compresa questa rivalutazione, è di 9,6 miliardi di euro, che è così ripartito. L'Europa può concedere un contributo pari fino a un 40% del costo base, cioè degli 8,6 miliardi. Del rimanente, degli 8,6 meno il contributo dell'Europa, che vuol dire nell'ipotesi del 40% circa 3,5 miliardi, il resto viene ripartito, il 35% all'Italia e il rimanente 25% alla Francia. Come mai questa diversità, anche se i tre quarti del tunnel di base sono in Francia e un quarto sono in Italia? Perché al momento della stipula di questa ripartizione nel 2001, mi pare, la Francia disse: ma noi abbiamo molti più chilometri di tratta di adduzione rispetto all'Italia, per cui vogliamo avere uno sconto, cioè una minor partecipazione al tunnel di base, perché dobbiamo spendere di più dalla nostra parte. Per cui l'Italia si accollò il 35% del rimanente. In realtà le proporzioni sono dell'intero ammontare dell'opera, 58% all'Italia, 42% alla Francia, di cui 40% di entrambi viene dato dall'Europa, potrebbe essere dato dall'Europa. Ora, se la Francia ha rimandato dopo il 2038 qualsiasi decisione per le sue linee di attuazione, capite benissimo che c'è nella situazione attuale un forte squilibrio di finanziamenti da parte dell'Italia, che ha meno tratto sul proprio territorio rispetto alla Francia, che ne ha un tratto maggiore. Inoltre, quel miliardo in più di rivalutazione dei prezzi non viene più finanziato dall'Europa, ma il 50% è ripartito tra i due stati, Italia e Francia. Per cui, nelle ipotesi attuali, in soldoni, costando l'opera con le valutazioni del rincaro dei prezzi dell'1,5% annuo, che è solo un'ipotesi, non è una certezza, l'Europa potrebbe mettere 3,44 miliardi di euro, l'Italia 3,51 e la Francia 2,65. Questi sono i numeri che derivano dalle cifre ufficiali note al momento. Per cui chiunque dica: ah, se interrompiamo i lavori dobbiamo spendere 2 miliardi, 3 miliardi in penali, senza citare i trattati, gli argomenti, i vari capitolati dove c'è scritto questo valore di 2 miliardi, che non esiste, e per completare l'opera dobbiamo spenderne meno di 3, dice cose non vere, perché alla luce delle notizie, non notizie, ma dei trattati approvati, dei documenti ufficiali approvati, l'esborso ulteriore per l'Italia è di 3,51 miliardi di euro, sempre che siano azzerati tutti gli imprevisti o quello che a livello progettuale non è stato preventivato. Io finirei qui questa descrizione veloce e poi, se ci sono domande, rispondiamo alle domande.
Ovviamente Roberto Vela, per comodità di descrizione, ha usato il tempo futuro semplice nello spiegare gli elementi del progetto. È altrettanto ovvio che 30 anni di opposizione del movimento NOTAV alla Torino-Lione dimostrano che nessuno di quei progetti andrà come da loro previsto, ma il movimento farà del suo meglio per complicare loro la vita. Ora, passo la parola a Claudio, che ci racconta qualche elemento di dettaglio sugli aspetti dei trasporti e forse qualcos'altro, visto che lui più di tutti quanti noi ha esperienza del movimento, perché mi sentirei di dire che forse lui è il primo NOTAV, ma forse uno dei primi NOTAV.
Io sono insomma è un modo per dire che sono anzianotto, visto che abbiamo parlato di 30 anni di lotta. Io mi limiterei a fare un paio di chiose a quello che è già stato già detto dai due ingegneri, da Poggio e da Vela, e questo anche con lo scopo di dare brevemente la parola a Bruno Teghille, che invece dirà qualcosa sull'economia, sui soldi, e approfittare della presenza, e lo ringraziamo per essere qui, di Alessandro Andreotti, che anche lui è un ingegnere tra l'altro, che viene da Sulmona e che ci dirà qualcosa sullo stato dell'arte del TAP, che in questi giorni insomma è gemellato spesso e volentieri col TAV. Allora, per quanto riguarda le chiose che volevo fare io, volevo essenzialmente dire che quando Alberto Poggio vi ha accennato alla questione idraulica, vale a dire qual è la portata di un condotto se c'è un tratto di questo condotto che rimane stretto, quello è quello, da quello viene determinata la portata dell'intero tubo, non ha aggiunto per brevità che il tratto che si vuole allargare, il tratto dove dovrebbero passare più treni, è quello del tunnel di Valico di 57 chilometri, di cui sentiamo sempre parlare, che peraltro è l'unica cosa sopravvissuta al progetto di Torino-Lione. Al momento il progetto di Torino-Lione, cosiddetto low cost dall'ultimo governo, battezzato low cost dall'ultimo governo, si limita alla Susa Saint-Jean-de-Maurienne, perché di tutto il resto, avete sentito, si parlerà forse, per quanto riguarda la Francia, dove oltretutto la situazione è ben più complessa, del 2038 come orizzonte di decisioni, non come orizzonte di termine. E di termine eventuale di questo progetto si parla del 2072. Allora Bruno Teghille, che è un economista e che è abituato alle trimestrali, vi dirà, abbiamo avuto, non voglio fare speculazione per carità, e nessuno mi fraintenda, ma abbiamo avuto un amministratore delegato che è stato sospeso da questo compito, è stato licenziato da questo compito prima di morire, perché le trimestrali sono più importanti degli uomini, no? Ecco, allora io direi che anche su questo aspetto insomma bisogna essere piuttosto precisi. Quindi ripeto, il pezzo che si vuole allargare, il pezzo dove dovrebbero passare più treni, è quello dove attualmente ne passano di meno, perché a Chambéry, nel nodo di Chambéry, ne passano sicuramente molti di più a parità di sezione di questo tubo fatto di due binari, e per quanto ci riguarda in Italia, nell'area metropolitana torinese, nella cintura torinese, ne passano sicuramente di più. Dov'è che si è deciso, tagliando i costi, no? E dicendo facciamo prima le cose più urgenti, dov'è che si è deciso di intervenire? Sul pezzo dove passa meno roba. Credo che qualunque padre di famiglia, come si dice normalmente in gergo, si sarebbe comportato all'opposto. Ho un problema urgente da risolvere, ce l'ho a Torino, ce l'ho a Chambéry, provo a partire di lì e poi mi occuperò semmai, se voglio fare un lavoro ben fatto, del pezzo dove invece c'è meno bisogno di. Ecco, detto questo, aggiungo, per questo dicevo che volevo chiosare le cose di Alberto, aggiungo che quando Alberto Poggio vi ha raccontato che su questa linea, che io detesto che venga chiamata storica, questa è la linea esistente, ma non è per niente storica, se ci intendiamo sul significato da dizionario degli aggettivi o dei sostantivi. Quindi questa linea qui è stata continuamente rimodernata negli anni. Questa linea era binario unico, nel tratto più acclive e più tortuoso, più pendente e più tortuoso, che è quello tra Bussoleno e Salbertran. Ebbene, sono stati spesi dei soldi negli anni 80 e 90 su questo tratto, e adesso questo tratto è a doppio binario. Quando sono passati fino a 12 milioni di tonnellate di merci su questa linea qui, quel tratto era ancora binario unico, e la galleria del Freius esistente era da risagomare. Oggi la galleria del Freius esistente è stata risagomata e quel tratto a binario unico e a binario doppio, e la galleria nuova è stata fatta penetrando maggiormente dentro la montagna, quindi con una pendenza inferiore, con dei raggi di curvatura inferiore. Quindi storico sarà il gota di quelli che vogliono promuovere quest'opera, perché sono più vecchi di me, hanno mediamente 80 anni, sia che siano francesi sia che siano italiani. Quindi si tratta di un progetto vecchio come quelli che lo vogliono promuovere. Ecco, questo non voglio dire altro, perché mi piacerebbe davvero che con i tempi strettissimi che abbiamo, oltre alle due comunicazioni che ho detto, ci fosse anche modo di rispondere a qualche domanda.
Il mio intervento, come è stato proposto da Claudio, in realtà è una chiosa marginale. Vorrei invece far passare prima di me l'ingegnere Andreotti di Sulmona. Ingegnere Andreotti è innanzitutto un notav antico, quasi come Claudio, nel senso che è sensibile alle dinamiche ambientali e comunque in qualche modo sulle grandi opere da tantissimo tempo, e forse ha cominciato con noi. Ci siamo conosciuti strada facendo, lui era già notave, io non lo sapevo, per fare un esempio. E Sulmona è una casistica molto molto particolare, di nuovo un impatto di grandi opere con il gasdotto Snam, col quale siamo stati in scambio di vedute, di opinioni, interessi, che fa un po' fatica forse a decollare mediaticamente, ma è estremamente importante. Quindi abbiamo un tecnico, un ingegnere, che conosce un territorio che per noi non è così vicino, di cui siamo ben lieti di poter sentire un intervento e dargli uno spazio, una parola. Quindi Andreotti Alessandro.
Grazie. Intanto ringrazio ovviamente per l'ospitalità, non sapevo di avere questa opportunità e questo spazio per intervenire, quindi a maggior ragione sono lieto di poterci essere, ma un po' sprovveduto come attrezzature, non ho portato slide o altro, tanto non le avrei portate lo stesso, però casualmente ho una maglietta e una bandiera che mi fanno da slide. La maglietta, tanto per cambiare, è quella che dice basta alle grandi opere inutili e imposte. Quindi questo per dire che siamo parenti molto stretti del movimento Notav. La bandiera invece, la mia seconda slide, così cerco di essere veloce, è la bandiera che ci ha accompagnato il 21 aprile, quando a Sulmona abbiamo fatto una manifestazione che da quando io sono nato, 55 anni fa, non si era mai vista. 10.000 persone in piazza, adesione di comitati di tutti i tipi, nostro del comitato No Snam abruzzese, ma anche ovviamente dei NotTap, nostri amici e gemellati delle Puglie, e manifestazione e corteo che ha visto l'adesione del nuovo vescovo di Sulmona, per esempio, che ci ha fatto entrare, ci ha dato questa opportunità di entrare addirittura nella piazza principale della città con il suono delle campane. 10.000 persone che sono entrate in città, non solo della nostra città, ma venute da tante altre parti, soprattutto dell'Appennino, dove dovrebbe passare questo metanodotto, e della Puglia, dove dovrebbe approdare il metanodotto TAP. Volevo appunto usare questi due minuti per contestualizzare l'insieme delle due cose, perché in televisione, ovviamente per motivi di cronaca, come fanno spesso, in questo periodo è sotto i riflettori l'aspetto della TAP, cioè il famoso metanodotto che anche il Presidente della Repubblica è andato a confermare in Azerbaigian che sarà fatto, che l'Italia rispetterà impegni, scadenze e tutto quanto. Per essere brevi, quel metanodotto arriverà in Puglia, non si sa se a Melendugno, dove è stato finora preventivato, oppure se a Brindisi, dove si sta cominciando a pensare per ridurre gli impatti ambientali, turistici e così via. Ovviamente il gas arrivato in Puglia non è che si fermerebbe lì, dovrebbe risalire l'Italia attraverso il gasdotto Rete Adriatica della Snam, che è quello che noi stiamo combattendo da 10, circa 11 anni, quindi questa è un po' la nostra anzianità sul campo. Non paragonabile alla vostra, però ci stiamo avvicinando. Quindi anche in questo caso mi verrebbe da fare una parentesi. guadagnare tempo può servire, anche perché dimostra che certe strutture, come diceva Claudio prima, possono diventare obsolete, quindi può essere più razionale convincere tutta l'opinione pubblica e i decisori politici a non farle o a farle in modo diverso. Rete Adriatica, come tutti sappiamo, l'Adriatico è il mare, non è l'Appennino, scusatemi la banalità. Perché? Perché il progetto iniziale dalla Puglia, Brindisi-Minervio, quindi circa 700 km di percorso, li avrebbe dovuti fare lungo il mare Adriatico, raddoppiando un tubo, un metanodotto che già c'è. Una decina d'anni fa invece fu cambiato il tracciato e dalla partenza di Brindisi, dalla Puglia, si è con un tratto di penna iniziato a pensare di passare attraverso l'Appennino, ed è quello che ci ha allarmato e ci ha cominciato a far strutturare come comitati. Il motivo, lo dico in breve, è essenzialmente economico, cioè sull'Adriatico si sarebbe raddoppiato il tracciato esistente, meno danni e qualche costo in più. Sull'Appennino si ha, come retropensiero è anche facile farlo, meno resistenza, popolazioni più diradate, piccoli centri, però questa popolazione, da popolazione camomilla, come veniva definita un tempo, cioè che non reagisce, che si può venire in Abruzzo o dovunque a fare i propri comodi, vado a usare un linguaggio poco tecnico, ha cominciato a non essere più una popolazione così arrendevole. E quindi abbiamo cominciato a inanellare una serie di successi, quelli sì, da fare invidia al movimento NOTAP. E quindi Parlamento, regioni, comuni hanno cominciato a dire: beh sì, ci hanno ragione i comitati. Perché? Perché il tracciato così com'è non risponde a tutta una serie di requisiti. Perché il tracciato non è stato trattato, per esempio, come valutazioni di impatto ambientale, come un'unica opera. Perché ci dite tutti i giorni che è una cosa strategica, Azerbaigian, Puglia, Appennino, eccetera, o la consideriamo unica e ogni cosa viene sottoposta alle regolamentazioni idonee, oppure giochiamo a un tavolo truccato perché ogni pezzetto viene sottovalutato e quindi soggetto a altre valutazioni di legge. Il metanodotto, i 700 km, per dire, è diviso in 5 tronconi, ognuno valutato con valutazione a sé stante. Un'ulteriore valutazione per la centrale di Sulmona che serve a comprimere e spingere il gas. Ora, quello che cerchiamo di fare è proprio di smascherare il finto problema che quest'opera serve, quest'opera è indispensabile, quest'opera, come per la TAV, se non la facciamo ci siamo tagliati fuori da chissà che cosa. Negli ultimi anni il consumo di gas in Italia è diminuito, le fabbriche chiudono, non c'è più il bisogno che c'era una volta di metano, le strutture esistenti quindi sono abbastanza dimensionate, sovradimensionate, quindi se si deve fare un'opera ci si mette a tavolino e si studia che cosa, dove, come, quando fare. Quindi quando anche il Vescovo, ritorno al punto precedente, riconosce, come tante altre componenti sociali, ordini degli avvocati, eccetera, la popolazione ha ragione, gli abitanti hanno diritto di essere ascoltati e gli organi democraticamente eletti devono essere rispettati. Il governo non può sovrascrivere quello che dice regione, al Parlamento e tutto il resto. A noi ci dà la forza di dire, non è detto che il progetto della SNAM di fare l'hub del gas, quindi di usare l'Italia come piattaforma per portare il gas non per l'uso degli italiani ma portarlo nel nord dell'Italia per poi rivenderlo agli altri paesi europei, non è detto che questo progetto vada a buon fine, perlomeno non liscio come se lo stanno immaginando. Penso di...
Grazie molto. Se vuoi accomodarti, se abbiamo una seguente.
Quante chiudiamo? Sì. Bene, siamo probabilmente in chiusura e butto lì. Allora, e poi ci saranno le domande al pubblico, quindi questo microfono gelato sarà a vostra disposizione. Io butterei lì una considerazione facile che nasce sempre dalla lettura di cosa dicono i fautori di questo tunnel. Parliamo di un tunnel di base, perché il concetto di collegamento Lione-Torino è già stato ampiamente smontato dall'ingegner Vela. Allora, abbiamo un tunnel che ai costi 2012 viene a costare 8 miliardi e 600 milioni, sono 57 chilometri in doppia canna. In Svizzera stanno concludendo, praticamente sarà attivato a breve, il Gottardo, che è più o meno alla stessa lunghezza e più o meno lo stesso costo. Allora dice, siamo bravi, abbiamo comunque in cantiere, salvo la rivalutazione dell'1,5%, un cantiere che non costa nemmeno quanto gli svizzeri o più o meno quanto gli svizzeri. E dicono di noi che comunque c'è la mafia, c'è questo, quell'altro, che in Italia si ruba, che il costo chilometro dell'alta velocità italiana è stratosferico rispetto alle altre alte velocità già realizzate. Ma questo è un tunnel virtuoso. In realtà no. E butto lì questo ragionamento molto semplice. Se gli svizzeri, a prescindere che hanno finanziato i loro tunnel ferroviari con i pedaggi dei camion comunitari che hanno bisogno di attraversare la Svizzera, l'esempio che ho fatto in un incontro è al tempo della Bussoleno medievale c'era un ponte sulla Dora che riscuoteva un pedaggio ed era la fonte di prosperità di Bussoleno, sostanzialmente un dazio sull'attraversamento del fiume. La stessa cosa per gli svizzeri, a fronte di una comunità europea che condivide con loro moltissimi interessi, non ne condividono sostanzialmente i dolori, le cose scomode, e quindi hanno preteso un traffico non inquinante, costosissimo per i beneficiari, consumatori, cittadini europei che attraversano la Svizzera per alimentare mercati comunitari, con questo gravame del costruiremo dei tunnel con il gettito dell'onere dei vostri trasporti. Quindi a prescindere che l'hanno costruito con i soldi nostri, i nostri comunitari, questi tunnel si sono confrontati con dei costi svizzeri. Il costo di costruzione svizzera di cantiere è un costo di un paese che al cambio ha un tenore della vita posizionato su valori unitari molto più alti. Per capirci, una retribuzione, il costo di un villino, il costo di un posteggio a pagamento nel centro di una città in Svizzera sono enormemente più alti di quelli in euro, sia in Italia che in Germania. Esempio può essere la retribuzione netta di un normale cameriere di un pub o di un bar di Lugano o comunque del Ticino o anche degli altri cantoni, va sui l'equivalente al cambio dell'euro sui 3.700-3.900 euro mensili. Quindi il costo della vita è in proporzione. Allora, se io faccio un ragionamento molto semplice da economista della domenica, posso dire che per un'economia che si permette di pagare un cameriere 3.700 euro al mese, costruire un tunnel da 9 miliardi è meno gravata di quello che lo potrebbe essere un'economia dove il cameriere viene pagato 1.300 euro. Quindi che ne dicono? Il nostro tunnel ha un multiplo da 1,6-1,8 unità di misura economica di costo rispetto ai tunnel svizzeri, perché noi per poterci permettere una spesa da 8 miliardi e 6 dobbiamo far lavorare un cameriere 0,6 come reddito della persona, reddito dell'economia di un paese. Questo nessuno ha mai detto. Noi siamo bravi perché avremo dei costi svizzeri, ma non abbiamo il reddito del cittadino, il reddito del paese, il reddito dell'economia equiparato a un'economia più prospera. Sarebbe lo stesso paragone con quello che potrebbe essere il cambio con la Norvegia o con la Finlandia, che hanno comunque dei livelli di costo e di retribuzione e di valore di tutti i fattori che entrano in economia in una misura che una volta e mezzo, una volta 0,7 la nostra. E detto questo, in piccolo, anche il paragone con la Francia penalizza ancora di più il rapporto accettato dal governo italiano, perché la Francia mediamente ha la stessa proporzione dei valori di reddito delle retribuzioni a parità di occupazione, valori immobiliari delle case, valori del costo sociale del vivere delle famiglie su cifre più alte, quindi una famiglia guadagna di più e spende di più e quindi a pagare la sua quota di tunnel spende di meno. A loro costerà ancora meno in potere di spesa del cittadino francese rispetto a quello italiano pagarsi quella frazione già modesta di tunnel. Chiudo con questa piccola riflessione di, ripeto, è economia della borsa della spesa, ma si rifiutano di farla. Invece quella che noi vorremmo veicolare è far capire le persone. Nelle cose più semplici ci ingannano anche con i trucchi sui numeri. Grazie a tutti, il microfono al pubblico.
Bene, allora, qui abbiamo un microfono. qui abbiamo le vostre domande che spero che arrivino. Provo a girare se qualcuno ha una domanda. Faccio una chiosa che ieri in una diretta al telegiornale regionale del Piemonte il giornalista ha cominciato la diretta ponendomi una domanda dicendo: ma Chiamparino dice che la Torino-Lione è fondamentale per il Piemonte, gli industriali dicono che lo scambio Italia-Francia continua a aumentare, l'economia crollerà senza la Torino-Lione, siete proprio voi gli unici contrari? E quindi con questo stimolo vediamo se ci sono delle domande, alzate le mani, vi chiedo domande brevi e poi vediamo chi riesce a rispondere.
Il domandone, ma queste penali, è stato accennato, esistono? Esistono o è solo terrorismo? E come si possono smontare, avere dei dati chiari da dire alla gente che non lo sa?
Raccogliamo tre domande magari e poi facciamo il giro.
No, rispondi subito perché sennò...
No, ma raccogliamo tre domande che sennò ci vediamo per... Altre domande? Qualcuno ha alzato la mano prima che ho visto? No. Allora rispondiamo subito. Rispondo io? Sono io il risponditore. Sulle penali. Non esistono penali. Non lo dico io. Lo dice il commissario di governo Foietta. L'ha detto ieri durante la diretta su un altro canale, dove dopo avergli detto non è vero che ci sono le penali, lui ha risposto mai parlato di penali. Non c'è scritto in nessun atto formale, né accordo tra Italia e Francia, né contratto firmato con l'Unione Europea per l'erogazione dei contributi, che noi dobbiamo pagare penali o restituire dei soldi che ci siano stati già erogati. Verso l'Unione Europea, l'Unione Europea eroga soldi solo a fronte di spese già realizzate e quando li eroga li ha già verificati, non li può più chiedere indietro. Verso la Francia non c'è negli accordi nessuna riga o sillaba che parli di penali. Se ci sono penali in qualche accordo segreto, qualcuno ha fregato il nostro paese. Quindi sarà meglio conoscere di queste carte. Ma da quanto noto non esiste nulla. Altre domande? Domanda breve e poi corpo vicino.
Allora, di recente il governo è stato, l'attuale governo, è stato molto ambiguo. Cioè, da una parte Salvini che la vorrebbe fare a tutti i costi, dall'altra i 5 Stelle che hanno fatto delle promesse e adesso non si sa se le mantengono o meno. Voi come movimento che cosa vi aspettate da questo governo? Vi aspettate qualcosa soprattutto?
Claudio Giorno? Rispondi tu?
Ma in effetti noi siamo un comitato tecnico che ha dato la propria disponibilità fin dall'inizio, prima di tutto ai sindaci della Valle, come è stato detto prima e non lo ripetiamo mai abbastanza, a titolo totalmente gratuito, e cerchiamo di fare questa nostra parte. Poi ognuno di noi evidentemente è anche una persona che va a votare, una persona che non va a votare magari, è una persona che ha o non ha una idea di sinistra, di destra, se si usano ancora questi criteri. Per cui quello che è stato detto anche in una conferenza stampa di poche ore fa da chi rappresenta in questa sede meglio il movimento è che noi non abbiamo un riferimento nel governo che necessariamente sia amico se questo governo è la maggioranza di noi ha votato per uno di questi partiti del governo o qualcosa del genere. Siamo molto convinti che un sindaco parli con le delibere, che un governo parli con gli atti amministrativi che lo riguardano, con le nomine al limite e magari anche con la richiesta di dimissioni, cosa che al momento non c'è sembrato di veder fare, tant'è vero che ci sono delle persone che sono state nominate 2-3 governi fa che continuano a essere commissari di governo. Ecco, quindi come tecnici non siamo nella condizione di rispondere a questa domanda se non dicendo ognuno di noi è contento, non contento, soddisfatto, non soddisfatto, vorrebbe di più, vorrebbe di meno. Credo che valga per tutti quelli che sono qua in questo momento.
Bene, abbiamo 2 domande, le facciamo in sequenza. Prima.
Allora, intanto premetto, non sono aggiornata da venerdì, per cui magari nel frattempo è successo qualcosa. Però quello che mi ha fatto un po' pensare è questo tentativo del governo di dividere i vari movimenti, dicendo ok, la TAV non si fa, però faremo la TAP sicuramente. Di conseguenza, secondo me, è anche un tentativo di un baratto. E chiaramente immagino che nessuno di noi si sognerà mai di lasciare da solo qualcuno, però appunto vorrei capire se veramente pensate ci sia una manovra dietro o se è così una casualità, anche in 5 Stelle insomma, no? Ok.
Bene, ne facciamo subito la seconda domanda in sequenza, così poi abbiamo due domande complicate a cui rispondo.
Sì. Io volevo fare l'avvocato del diavolo, perché molti mi dicono ma siete contrari, però con questa carenza di lavoro queste opere porterebbero lavoro per l'indotto, per i materiali, eccetera eccetera. Cosa rispondiamo?
Roberto Vela forse vuole rispondere subito a questa seconda. Allora, e lasciamo la prima dopo, vediamo.
Allora,
chi risponde.
Risposta alla seconda. Allora, è indubbio che qualsiasi lavoro pubblico porti lavoro. Sarebbe sciocco, demenziale, direi, negare e dire il contrario. Però, se io faccio un investimento che vale 100 e se questo lo concentro su un'unica opera, sia un'autostrada, sia un tunnel o un aeroporto, non mi interessa, io concentro tutte le mie risorse in un intervento molto limitato, che in questo caso particolare è un intervento di alta tecnologia, di conseguenza con limitate ricadute occupazionali. Se io invece faccio, fatto 100 la mia disponibilità, 100 interventi diffusi su un territorio più o meno esteso, interventi che hanno sicuramente una maggior ricaduta occupazionale, anche di tecnologie che sono gestibili all'interno del paese. Faccio un esempio: le talpe che servono per scavare le varie gallerie non sono prodotte assolutamente in Italia, arrivano dalla Cina, arrivano dall'Austria, arrivano dalla Germania, qualcuno dagli Stati Uniti. Non c'è ricaduta occupazionale per questo tipo di lavoro. Poi il discorso dell'occupazione è un mito che tanti ad arte si portano indietro dal 1929, cioè quando Roosevelt lanciò il New Deal in America per vincere la recessione. Allora vengono promulgate una serie di lavori pubblici dove, fatto 100 la spesa per il lavoro, un'autostrada, un porto, una diga, allora si spendeva 80 per la manodopera e 20 per tutto il resto, i materiali e le tecnologie. Adesso questa proporzione è quasi ribaltata, cioè adesso si va tanto verso materiali e tecnologie e meno verso la manodopera. Una fresa che scava la montagna è condotta da 6-8 persone nel loro turno di 8 ore, cioè 20 persone mi scavano una galleria che va da Chiomonte a Susa. Se io in alternativa, ma butto lì una stupidaggine, togliessi l'amianto da tutti gli edifici pubblici o mettessi i pannelli fotovoltaici sugli edifici pubblici, mettessi in sicurezza da un punto di vista strutturale le scuole e gli edifici pubblici in generale, da un punto di vista degli impianti elettrici, rifacessi il nostro sistema di acquedotti che perde mediamente il 46% dell'acqua in Italia, magari utilizzerei questi soldi per una maggiore occupazione su un territorio più o meno esteso. Questa è la mia risposta.
Allora, prima di passare alla risposta alla prima domanda, aggiungo ancora un pezzetto alla seconda. L'uomo più ricco d'Italia, che non è Berlusconi, si chiama Leonardo Del Vecchio, ha realizzato nella cittadina di Agordo, che è più o meno la quota di Chiomonte, il suo primo stabilimento di assemblaggio occhiali. Del Vecchio non è una persona buona, è considerato un imprenditore duro, a volte cattivo, però ha costruito una fortuna dal punto di vista occupazionale. Per lui ha deciso che il suo mondo era quello, adesso possiede praticamente l'80% della produzione di occhiali di tutto il mondo. E ha deciso che avrebbe sviluppato questo stabilimento per motivi affettivi in una zona di media montagna in difficoltà ad altissima intensità di manodopera. E quindi Agordo è il nucleo di partenza di questa produzione di occhiali, che adesso produce per tutti, Armani, Gucci e quant'altro. Allora, gli occhiali di Agordo sono gli antipodi di un tunnel come quello della Talv. Intensità di manodopera volutamente portata in una zona che ne aveva bisogno, ripeto, motivi affettivi, era stato allevato da una famiglia in quella zona, e quindi lui ha scelto di creare un vero meccanismo occupazionale ad altissimo lavoro manuale. Tutti coloro che fanno delle scelte imprenditoriali occupazionali dovrebbero interrogarsi allo stesso modo. Le grandi opere ad altissima tecnologia sono veramente assolutamente non anticicliche in termini di occupazione, quindi assolutamente negative. Uno Stato che con una visione sociale dovrebbe progettare un tunnel scavato con la palla e col piccone se volesse occupare manodopera, andando contro la storia, quindi sarebbe inconcepibile, ma ha mille settori in cui potrebbe farlo. In questo caso si insiste pervicacemente in un concetto di modernizzazione, di affidamento di grandi occasioni di business dove l'occupazione non c'entra per nulla. Un recentissimo programma di finanziamento con sostegno europeo per il territorio della città metropolitana di Torino ha individuato in zona, in Bassa Valle, nel settore metalmeccanico e automazione industriale delle aziende di pregio che abbiamo, che parteciperanno a una sorta di sostegno condiviso che ha come obiettivo di creare al costo di 175.000 euro dei posti di lavoro qualificati e stabili. Voi provate a fare la divisione di 8 miliardi e 600 milioni diviso questi teorici 4.000 addetti, ma non ci saranno mai, per 10-12 anni. Il costo di lavoro, il costo per produrre quei posti di lavoro è spaventosamente alto, multiplo di, vado a spanne, ma di circa 20 volte quello che potrebbe essere l'investimento per creare dei posti di lavoro industriali stabili, stabili dalla prima assunzione al pensionamento, non temporanei come un cantiere. Quindi in termini di occupazione stiamo parlando veramente di pianeti lontani come Marte o Mercurio, non siamo sulla Terra, siamo su un altro pianeta.
Bene. Allora. Abbiamo tempo tiranno, quindi dobbiamo stringere con le risposte. Sì. Diamo ancora una risposta telegrafica alla signora. Risposta di prima che darei io velocemente adesso, che è semplicissimo. Per noi le opere sono utili o inutili. Se l'opera è inutile non va fatta, che si chiami TAV, che si chiami TAP, che si chiami Pedemontana, che si chiami qualunque altra opera che è inutile. Se è inutile i soldi vanno usati per cose utili. Direi abbiamo ancora due domande telegrafiche da 5 secondi con risposta da 15 secondi, poi dobbiamo lasciare lo spazio a quello successivo. Due domande telegrafiche. Una, la prima, arrivo. Quattro parole.
Molto semplicemente. Quanto vengono a costare quei signori che stanno a presidiare il cantiere di Chiomonte al giorno? Così abbiamo una cifra così subito fruibile. Grazie.
Altra domanda telegrafica, poi rispondiamo. Non c'è la domanda telegrafica, mi sono perso, là. Corre.
Buon pomeriggio. Noi siamo qua per sostenervi, per imparare e per condividere quello che voi fate giorno per giorno. Che cosa possiamo fare dopodomani, quando tutto sarà finito, in attesa dell'anno prossimo?
Alla faccia del telegrafico, risposte. Chi risponde? Quanto costa le forze dell'ordine? Ce lo dice il senatore Esposito, lo sa Claudio?
Allora, il costo del controllo militarizzato e di polizia del territorio è all'interno del budget del Ministero degli Interni. L'unica cosa per cui potrei dire, immaginate una paga base con l'indennità di trasferta, qualcosa in meno dell'Afghanistan, ma probabilmente non così tanto, però a quanto dicono alcuni che hanno prestato servizio, quindi militare in divisa, con cui, visto che poi non ci si graffia o ci si butta sugli occhi o nell'altro, con cui si è anche capitato di parlare, sono degli straordinari che gli fanno anche aspettare parecchio, quindi sostanzialmente ci sono nelle retribuzioni di polizia e carabinieri delle aspettanze che gli sono state promesse, conteggiate, ma arrivano un po' col contagocce, segno che non hanno così tanti soldi da dare veramente a questi militari impegnati, per un lavoro che a noi non piace, ma onestamente per loro è servizio. Quindi direi che sono indennità di missione trasferte in sovrappiù sulla giornata, tornata con il normale servizio. Quello che invece era passato nelle pubblicazioni era il presunto concorso da parte della società promotrice Delta adesso e LTF prima, a supporto delle forze dell'ordine, sia proprio integrazione di servizi erogati, ed erano delle cifre importanti. Confesso che le avevo considerate abbastanza fastidiose, non le ricordo, però in qualche modo anche la società privata che ha appaltato questi pochi lavori, che ha gestito la nostra discenderia, evidentemente si è fatta carico di integrare l'appetibilità sostanzialmente di questa presenza in valle. Dal punto di vista tecnico però, ripeto, rientra in un budget che non è legato all'impresa di natura di ordine privatistico che sta curando i lavori, quindi privatistico transnazionale Italia-Francia, ma rientra in ordine pubblico italiano, quindi come controllare uno stadio, come controllare una manifestazione del primo maggio o quant'altro, non ci vengono a dire quanto è costato, e forse non è neanche una notizia così importante. Direi che è spiacevole che sia necessario militarizzare un territorio con delle risorse enormemente investite, ma forse più in termini di assenza di funzioni di polizia e di controllo dello Stato a favore dei cittadini altrove, che non per quanto è l'esborso in denaro. Cioè, se io tolgo delle forze dell'ordine valide e preparate dal territorio, le tolgo dall'Astromonte per metterle in Clarea, sono uno stupido, proprio concettualmente stupido, perché l'Astromonte continua a essere territorio di uno Stato che non è uno Stato, e la Clarea invece sarebbe ben volentieri di essere parte di uno Stato che non la rispetta. Chiuderei con questo, grazie a tutti.
Abbiamo un'ultima risposta da dare, cosa possiamo fare?
Non chiudiamo con questo.
Non credere ai mezzi di informazione quando parlano di Torino-Lione, informatevi con canali analoghi, i nostri o altri, perché spesso si raccontano cose che non hanno senso, più che cose tendenziose, proprio cose che hanno senso. La seconda, ancora più importante, tornate a casa, guardatevi intorno, ci sono un sacco di TAV, di TAP, di opere inutili, cominciate a preoccuparvi del vostro territorio, con la vostra storia, con la vostra realtà. Se lo facciamo ognuno a casa nostra, questo paese cambia in un'ora. Adesso glielo diciamo. Vi dico ancora, abbiamo 1001 libri da leggere che parlano di Torino-Lione e di altre opere, qui ce n'è un esempio. C'è un tendone qui nell'area degli stand di tipo culturale informativo. Andiamo lì sotto, se nel caso avete interesse a venire, trovate un tendone, si chiama Techno Tav Tour, ci trovate lì sotto per fare ulteriori domande. Grazie a tutti, lasciamo lo spazio giusto.